dipendente.
Forza Napoli, Napoli sempre.
Mi prende piano piano e non mi lascia indifferente.
Buon pomeriggio, gentili ascoltatori e amici sportivi, bentrovati al consueto appuntamento con Forza Napoli, sempre il nostro programma quotidiano dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13, dedicato al Napoli, ma non solo. Gianluca Gifuni al microfono insieme a voi sino alle 13, Tony Molai in regia. Potete scriverci al 339-666-9990 per i vostri messaggi WhatsApp, 081-6363-6363 per i vostri interventi in diretta al telefono. Devo dire, mi ha fatto molto sorridere questo chiarimento di Ziliani, Paolo Ziliani, sul Fatto Quotidiano relativamente al termine cazzate utilizzato dal Calcio Napoli nell'ultimo comunicato stampa legato alle notizie che circolavano sul rinnovo di contratto di Kvicha Kvaratskhelia. Bene, Ziliani ha preso le parti di De Laurentiis e del Napoli, ha detto il termine cazzate, secondo la Treccani, significa una sgridata, un rimprovero violento, e ha detto, beh, insomma, non si potrà dire, però le cazzate spesso e volentieri vengono commesse e quelle sono più gravi del termine che viene utilizzato. E il buon Ziliani ha preso anche spunto da questo per criticare come la possiamo definire, l'omertà che c'è sugli scandali che coinvolgono la Federcalcio e la Juventus. Insomma, un articolo piuttosto articolato quello di Ziliani, e è arrivata subito, immediata, la risposta di De Laurentiis. Ringrazio Paolo Ziliani per aver regalato all'esercito dei bacchettoni un'esemplare lezione sul significato del termine cazzate, come spiegata dalla Treccani e da tanti altri dizionari, fino all'Accademia della Crusca. Questo è l'ultimo, diciamo così, paragrafo di questa settimana di sosta, che ovviamente, come tutte le settimane di sosta, è dedicata un po' alle parole più che ai fatti. Enzo Bucchioni con noi. Enzo, buon pomeriggio.
Ben ritrovati, ciao a tutti, per il piacere, sono Gianluca.
Ciao. È arrivata la difesa di De Laurentiis da parte di Ziliani sul Fatto Quotidiano. Insomma, la difesa, il termine cassate comunque resta discutibile, sì, anche se è contemplato dalla Treccani, dai dizionari, dall'Accademia della Crusca. È indubbio che farle è peggio che dirle, le cazzate, insomma, questa è la realtà. Però
sì. Ma io sono molto open, come si dice, in virtù anche delle, chiamiamola, esperienza, non voglio dire dell'età, anche con la mia categoria non è che sono tenero, se è incazzato se ne dicono, se ne scrivono tante, ma bisogna essere anche consapevoli di questo. Ti allargo anche il discorso, ci sono anche tanti cazzari che fanno questo mestiere, e ora mi assumo responsabilità, perché insomma, al di là di questo fatto specifico, no? O lo prendi le cose con leggerezza quando le fai, quando le dici, e se ti dicono che è una cazzata ci sorridi sopra, o se te la vuoi prendere, vuoi fare il banchettone, allora se andiamo a vedere poi, sai, tutti i giorni ce ne sarebbero, perché poi noi facciamo un mestiere complicato, situazioni molto labili, ti devi fidare delle fonti che a volte non sono sempre corrette, cioè, ci sono molte sfaccettature, non è che puoi dire questo è giusto e questo è sbagliato, e tra mille sfaccettature bisogna cercare di districarsi. Se mi dicono a me è scritta una cazzata, se l'ho scritta è pazienza, e se non l'ho scritta dimostrerò il contrario con i fatti, continuando a scrivere quello che penso, quello che mi dicono, se ho ragione poi alla fine la verità viene sempre fuori, no? Quindi aspettiamo per capire. Insomma, non mi scandalizzo affatto, ripeto, fa parte del gioco.
Luca da Roma scrive: caro Gif, Ziliani o no, qui si tratta anche di buon gusto e dei casi in cui la forma è anche sostanza. Un ufficio stampa non può avere queste uscite. Poi resta il fatto che Kvara è il nostro campione, va gratificato. In effetti noi non siamo bacchettoni, non siamo bigotti, tutt'altro, però insomma riteniamo che in un comunicato ufficiale, al di là dell'essere o meno bacchettoni, sia meglio, sia preferibile utilizzare un termine meno estremo. Ecco, una falsità, una stupidaggine.
Questo può essere vero anche per da un senso di, se vuoi, di educazione, senso
di stile,
no?
Stile,
di stile, ecco. Però ripeto, il mondo va anche così, insomma, comunque è vero, fondamentalmente è vero quello che dice.
Il Vincente di Enzo Bucchioni è il libro dedicato a Luciano Spalletti, una biografia di Luciano Spalletti scritta da Enzo Bucchioni. Ma Adesso c'è una, c'è stata una metamorfosi che tu avevi già previsto nel tuo libro, devo dire, e c'è quella di Spalletti commissario tecnico. Che te ne è parsa la prima uscita?
Ma la mia è stata non una profezia ma un'intuizione, no? Quando ti dice cosa farà Spalletti da grande dopo aver lasciato il Napoli, nell'ultimo capitolo ho ipotizzato, cioè con un altro richiesto di Spalletti che era, che indirizzava in, quella, in quel senso lì, chiara, quando lui cita Berzot, sognando Berzot, siamo tutti qui a sognare che Spalletti ci riporti ai fasti della nazionale come 40 anni fa, nei tempi di Berzot, ma mi sembra che le difficoltà siano evidenti, ma non poteva essere altrimenti, cioè nessuno qui può entrare in un ambiente che non funziona da anni e improvvisamente farlo funzionare, sarebbe stato un qualcosa che, di sovrannaturale, che non può appartenere neanche a Spalletti, che è un ottimo allenatore, in uno stato di grazia, autostima al massimo, carisma, in questo momento è un po' un santone del calcio, dopo quello che ha fatto a Napoli, una stagione straordinaria, con un calcio a livelli altissimi, non poteva trasportare immediatamente tutto in una nazionale che va male da due anni, in una federazione dove non funziona assolutamente nulla, perché conta anche quello. Quando diciamo delle squadre di club, conta la società, se la società è forte, la squadra ha maggior ragione, può essere ancora più forte. Qui è una federazione a pezzi, dove non si sa chi comanda non ha forza per comandare o fa delle cose per il suo potere personale e nient'altro, non c'è lungimiranza. In questo clima, in questo mondo è entrato Spalletti, quindi in cinque giorni cosa poteva fare? Però io mi aspetto che Spalletti faccia invece un buon lavoro nel medio periodo, perché ha tutte le qualità per farlo, perché fa un calcio dentro il quale i giocatori si ritrovano, un po' come fece Mancini nel 2018, all'inizio gli è riuscita questa sorta di magia di coagulare attorno a sé un gruppo di ragazzi, farli credere in qualcosa, forse anche a vincere l'europeo. Dopo tutto è svanito, io credo che Spalletti possa fare la stessa cosa, attorno a un'idea di calcio, coagulare dei ragazzi e farli crescere al di là del loro valore tecnico, che abbiamo visto è modesto, ma lo sapevamo.
Senti, tu dici sì, alla lunga, però insomma l'Italia di Spalletti è costretta a vincere assolutamente domani contro l'Ucraina se vuole andare avanti nelle qualificazioni europee, perché non ci sono alternative.
Sì, alla lunga mi correggo nel senso nell'immediato, cioè la prima partita, però lunga no, perché come dici tu, la lunga il calcio non ti dà la possibilità di fare i programmi a lunga scadenza, soprattutto in nazionale. Ma io credo già domani si possa vedere qualcosa di più, perché Spalletti è uno che pretende da se stesso e pretende anche dai giocatori, e mi sembrava dalle percezioni, dalle dichiarazioni, da quello che viene fuori da Coverciano, ora sono a Milano e comunque dalla nazionale, che ci fosse la voglia dei giocatori di seguire Spalletti, e quindi in due o tre giorni di martellamento un progresso me lo aspetto, la capacità di capire di questi ragazzi che non puoi andare avanti sotto questo, e devi dare almeno dal punto di vista caratteriale, se non ci sei dal punto di vista tecnico o dal punto di vista del gioco, non hai ancora assimilato certi movimenti che vuole l'allenatore dal punto di vista caratteriale, e non voglio più vedere la nazionale del secondo tempo di sabato. Questo io credo che Spalletti riuscirà a ottenerlo da questi giocatori, e sarebbe già tanto, perché negli ultimi due anni la nazionale era soprattutto un atteggiamento inguardabile, molle, una squadra che è senza anima, ecco. L'anima, il gioco ci vuole un po' di più, ma l'anima credo che Spalletti la possa riuscire a dare anche con un'ulteriore aggiunta di due o tre giorni, e far capire ai ragazzi che domani sera è una roba da dentro fuori.
Mi sembra di aver rivisto un po' il Napoli di Spalletti nel primo tempo, in quella nazionale,
sì.
Nelle dinamiche dei movimenti, dei passaggi, quindi della manovra, sì. Nel palleggio, anche nel pressing per il recupero palla, insomma, qualcosina si è vista.
Sì, ma sai, il calcio di Spalletti è sempre stato questo. Io nella biografia lo scrivo, ai tempi dell'Empoli mi misero uno striscione sotto casa enorme dove c'era scritto Sacchi più Zeman uguale Spalletti, quindi negli anni 90 era un calcio assolutamente moderno già allora, e quando allenava l'Empoli, quindi sono passati 30 anni e nel frattempo è evoluto Spalletti, ma sempre in quella direzione lì, un calcio spettacolare, un calcio aggressivo, un calciatore di squadre che stanno nella metà campo avversaria a imporre il gioco, fanno correre la palla con rapidità, spostamenti senza farla con altrettanta rapidità. Cioè, hai fatto un tempo, io credo che sia già tanto un tempo per 4 giorni di lavoro, e in un momento in cui, fra l'altro, questo non è una scusante, ma è la realtà, i nostri giocatori non stanno bene fisicamente, nessuno sta bene fisicamente, perché è l'inizio della stagione, c'è ancora il carico di preparazione addosso, quindi questo incide nella velocità, nella rapidità di gambe, ma anche di pensiero. A volte può succedere che 2 o 3 giorni tutti questi carichi di lavoro li smaltisci. Se troviamo una nazionale domani sera appena un pochino più veloce di testa e di gambe, magari invece di fare un tempo e comincia a fare 60 minuti che potrebbe anche bastare, ma la direzione è quella, il calcio di Spalletti è quello, ho ottenuto risultati dappertutto, io credo che possa farcela anche con la nazionale. Ti ripeto, è un auspicio, no? Una sensazione, perché mi sembra, come hanno detto tutti, arrivo buon ultimo, ma io dopo 10 secondi dalle dimissioni di Mancini ho fatto un tweet dicendo Spalletti sarà il cittadino nazionale, dove sembrava tutto scritto, come sembra tutto scritto che Spalletti faccia un buon lavoro e ci riporti a godere insieme a questa nazionale, che poi insomma è la squadra di tutti, cerchiamo anche noi di spingerla con un'energia positiva. Vedo troppe critiche pretestuose anche, no? C'è una sorta di boia Sansone con tutti i filistei attorno a questo calcio. Prendiamo quello che c'è di buono, prendiamo l'energia che c'è, che ci ha portato questo allenatore, e da lì cerchiamo di ripartire.
Ecco, c'è un retroscena che è svelato dall'Equipe, quotidiano francese, sulla mancata convocazione di Marco Verratti da parte di Luciano Spalletti. Non sarebbe stata una mancata convocazione, ma ci sarebbe stato il rifiuto di rispondere alla convocazione da parte di Marco Verratti per questioni legate alla sua condizione fisica e psicologica del momento. Chissà cosa sta passando il calciatore, però non è stato Spalletti a non convocare Verratti, ecco, questo dice l'Equipe.
Sì, questo è un gesto di umiltà da parte del giocatore, e ci sono alcuni che vanno comunque, vanno lo stesso perché vogliono esserci. Se il giocatore non si ritira all'altezza, ripeto, io apprezzo un gesto così. Se fossi un CT, non vengo perché non sto bene, fai giocare qualcun altro che sta meglio di me, secondo me è la strada giusta. Qualche dubbio ce l'ho su altre convocazioni invece, capisco che Scamacca e Berardi avevano giocato poco, però con questa nazionale che davanti fa così fatica, io sinceramente, se potessi dare un consiglio a Spalletti, gli direi: ora, ma perché non hai chiamato Scamacca, ma anche ieri che era in emergenza, Scamacca, ma anche Berardi,
sì, Berardi
non fa la differenza, non fa la differenza comunque, che ti poteva essere utile. Ecco, queste sono dinamiche che sinceramente non ho capito, poi Spalletti ce le spiegherà, come ha spiegato tante altre cose. Se devo fare un appunto, lo faccio su questo, non certamente su Verratti.
C'è una costante che riguarda Spalletti nei confronti di Raspadori, lo ha fatto entrare all'89esimo minuto del match, insomma continua a vederlo poco e a vederlo meno di quanto non lo veda Garcia nel Napoli. Ecco, questo è Spalletti nei confronti di Raspadori.
Ma sai, Raspadori è un giocatore che ha buone qualità tecniche, però è evidente che debba crescere ancora. Ha la stoffa, come si dice, è un giocatore che diventerà un grande giocatore. Ora però, in quel Napoli dell'anno scorso, sinceramente, poteva giocare di più Raspadori. Quando ha giocato ha fatto benino, ma chi togli per far giocare Raspadori? Deve essere lui a dimostrare di meritarsi. Magari gli dà una chance domani sera, non lo so, magari è più adatto a fare il sottopunta che non a fare il falso 9, perché forse fisicamente di sottopunta, secondo me, non so se passa al 4-2-3-1, allora può esserci più spazio anche per Raspadori, perché mi pare che la posizione sotto il centravanti sia quella sua ideale. Sì, bisogna trovargli una collocazione vera, è uno di quei giocatori che sa fare tutto, però non tutto benissimo, ecco, voglio dire, se si specializza a fare benissimo qualcosa, credo che abbia grande futuro, ce lo diciamo da tempo, è evidente per le qualità tecniche, e glielo auguriamo anche. Ne abbiamo anche bisogno, tra l'altro, di un giocatore che all'inizio, che dicevamo, assomiglia a Paolo Rossi, no?
Ricordo, vero, che, vero, me lo ricordo bene, sì. proprio con te. Enzo, sì. In chiusura, si è parlato tanto di continuità in casa Napoli, il 4-3-3 puro, sì, di cui parlò De Laurentiis dopo aver preso Garcia, però, insomma, dopo aver rivisto l'Italia di Spalletti e dopo aver visto il Napoli in queste prime uscite di campionato con Garcia in panchina, insomma, nasce spontanea, diciamo così, la certezza che i due tipi di gioco siano agli antipodi, molto lontani, sì, ecco. Non sì, c'è continuità, sì, assolutamente.
Sì. No, sono assolutamente d'accordo con te. Io ti dico con tutta onestà, sono un po' meravigliato. Allora, qui i casi sono due. o Garcia ha capito che questa squadra aveva dato tanto, e quel calcio lì di Spalletti è un calcio intenso che ti porta via tantissimo dal punto di vista mentale, dal punto di vista fisico, e dopo un po' i giocatori fanno fatica a giocare quel tipo di calcio, la velocità, tutto quello che comporta lo sappiamo. E lui ha capito, magari anche parlando con i giocatori, che era meglio correggere qualcosa per ripartire su basi diverse, con un calcio forse più semplice, non lo so se questo va accettato. Se invece è soltanto l'idea faccio il calcio che voglio io, perché io sono diverso da chi mi ha preceduto, è un'operazione che è ad alto rischio secondo me, perché qualcosa che funzionava, se può continuare in quel modo lì, io l'avrei fatto continuare, se avesse potuto continuare, perché funzionava, mica perché economicamente avrei detto Spalletti ha fatto un grande lavoro, io lo prendo, lo faccio mio e lo continuo. E questo è un calcio diverso, come dicevi tu, un calcio più verticale, un calcio più sulle ripartenze, meno possesso palla, l'utilizzo di un centravanti, l'uomo solo al comando che ti risolve le partite. E Spalletti va su un concetto molto più forte di squadra e meno di individualità, e qui c'è un po' il ritorno invece al giocatore forte, la squadra lo supporta, lo favorisce e giocano meno, giocano tutti per uno e meno tutti per tutti. Ripeto, poi quello che si vede è una maggiore verticalità e la difesa più bassa, la squadra più lunga, la compattezza che aveva la squadra di Spalletti si è persa. Ecco, io auguro a Garcia con il suo calcio di riuscire a ottenere alla fine una squadra che si muove in maniera armonica come quella di Spalletti e gli identici risultati, però in questo momento è molto rischioso, vedo qualcosa che non mi torna, magari è stata una partita con la Lazio, ha perso anche Spalletti l'anno scorso, forse sì. È l'avversario più difficile da affrontare per le qualità tattiche che ha Sarri, che ha questa squadra, però insomma sono curioso di vedere come va a finire questa storia, perché ripeto, c'è un gesto di presunzione oppure di autonomia. Io sono Garcia e non sono Spalletti, ma avete chiamato e faccio quello che voglio, vediamo se funziona, ti ripeto, io glielo auguro.
Il vincente Luciano Spalletti di Enzo Bucchione, il libro che vi invito a leggere perché è davvero molto interessante, vedremo quale sarà il seguito, ci auguriamo di vederlo vincente anche con la nazionale italiana. Grazie Enzo Bucchione.
Sarà come Berzot, speriamo, augurio.
Grazie, andate sul profilo Instagram anche di Enzo Bucchioni perché è sempre molto interessante, con curiosità legate al calcio, ma non solo. Ci fermiamo, tra poco arriva Enrico Fedele, il filo diretto allo 0816363, telefoni aperti da questo momento. Tony Mola è pronto con la sua regia e con la pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni con voi per Forza Napoli sempre, con Tony Mola in regia. Un po' di messaggi al 339-666-9990. Tra poco apriremo i telefoni con Enrico Fedele. Sentiamo questo messaggio vocale WhatsApp con il permesso di Tony Mola, eccolo qui.
Buongiorno, finalmente, grande Bucchioni, questa difesa ostinata che fa Gianluca Gifuni della categoria dei giornalisti, la lobby da difendere.
Ma che ha
finalmente
difeso nessuno?
E che c'è di male? Qualche giornalista ha scritto, come ha detto il Napoli, cazzate, e le ha scritte e vengono dette. Ma cosa c'è da difendere, da aver quello? Non si può criticare il giornalismo, ma perché?
Ma perché abbiamo detto questo?
L'ordine dei giornalisti,
Antonio,
della Campania, ma per quale motivo potete essere criticati?
Certo.
Se dite cazzate, ve lo diciamo, okay. Dite pure tante, grande Bucchioni.
Allora, fai bene caro Antonio, se uno dice cavolate va bene ad essere redarguito, perché noi che ci mettiamo la faccia siamo aperti assolutamente al giudizio degli altri, quindi questo non fa paura, e non abbiamo neanche criticato il termine cazzate, abbiamo soltanto detto che è una questione di stile in un comunicato ufficiale, non abbiamo parlato del termine, d'accordo? Sentiamo questo messaggio. C'è un livore a volte nei confronti della categoria dei giornalisti che veramente è incomprensibile da parte di qualcuno. Un astio, un livore incomprensibili.
Gifuni, buongiorno.
Buongiorno.
Perché lei è una persona seria ed educata, però non possiamo non dire che i giornalisti sono stati smentiti su Quara, cioè ha parlato il suo procuratore e ha detto il contrario di quello che avete scritto, che hanno scritto, solo che voi siete molto permalosi.
Ma no!
È così, molte volte brancolate nel buio e scrivete cose non vere. Forse è meglio dire non so, è la cosa secondo me più apprezzata.
Chi lo ha scritto aveva delle notizie e ha delle notizie dei procuratori di Kvaratskhelia, evidentemente. Quindi io non mi sento da un lato di prendere le parti di chi lo ha scritto, perché è giusto così, perché qui nessuno inventa nulla, e ve lo metto per iscritto. Invenzioni non ce ne sono, c'è sempre un dato che ha a che fare con quello che poi si scrive, un dato preciso e incontrovertibile. Dopodiché, il termine cazzate, che questa mattina sul Fatto Quotidiano Ziliani ha giustificato, perché è meglio dirle che farle, le cazzate, quando vengono fatte è molto più grave, magari qualcuno non si risente neppure, io non lo condanno, condanno soltanto lo stile in un comunicato, ecco, che potrebbe essere diverso utilizzando un termine diverso. Tutto qui, non stiamo difendendo nessuno. È il momento di Enrico Fedele, come ogni lunedì.
Fedele contro tutti, il filo diretto con Enrico Fedele.
Direttore, buon pomeriggio. Meglio, meglio dirle le cazzate che farle, no?
No, no, e allora ti spiego. Il livore di questa persona verso chi al suo giudizio è accanito. Bene. Se questo amico avesse seguito la trasmissione dell'Infedele martedì scorso, io ho detto queste precise parole. Vedrete che domani ci sarà una smentita da parte del procuratore, perché è d'obbligo che lo faccia. Ve lo dico per la mia esperienza. Manco a farlo apposta, è capitato, è successo. Perché in questa bailamo non parlerà il procuratore, però parlerà l'intermediario. Le notizie non sono cazzate, le notizie si sanno. Solamente che per fare in modo che la società ne uscisse indenne, si organizzano queste situazioni. E allora, diceva un vecchio detto napoletano che mi insegnava mio nonno, voglio una trombosingara, non si vende, vuol dire
la trombosingara
non si vende,
non si vende,
vuol dire che quando uno viene da mezzo alla strada sa le cose come succedono e come devono poi essere dette, chiaro?
Quindi no, la metafora è che allo zingaro la tromba non serve perché già sa le cose come stanno.
Ah, è chiaro? Quindi queste cose organizzate per tenere buona la gente, per screditare molti giovani che sono anche degli ottimi ragazzi nel trovare delle notizie, delle volte tacciano e delle altre volte tacciano. Però ecco, devono sapere che sono situazioni che solo gli oppolani da campo sportivo sanno e dopo tanti anni succedono. Non a capo, quando è stata fatta questa comunicazione, ho avuto una comunicazione dall'ottimo Massimiliano Gallo, il quale mi ha detto, cazzo, io ho detto, avete previsto tutto.
Antonio, chiaro? Al telefono, è tutto chiaro, direttore. Antonio, buon pomeriggio allo 081-6363 con Enrico Fedele. Antonio.
Buon pomeriggio a Gianluca e un carissimo saluto al dottor direttore Inge Prof. E chi è?
No,
chi
no, no,
no, no, no, ma la mia non è ironia, è semplicemente affetto.
Ho capito.
Direttore a Gianluca, appongo questa domanda perché sinceramente Il tifoso in generale, per il tifoso, ce lo siamo detto, abbiamo detto, ci sono chi fa il giornalista, chi fa il direttore come Fedele, chi fa altro, eccetera, eccetera. Va bene. Una cosa vorrei comunicare a De Laurentiis, che secondo me lui ha la percezione di Napoli come una tribù con l'anello al naso. Ora, secondo me, queste tribù autoctone di un posto o dell'altro sono sparite. Io lo vorrei comunicare a lui tramite voi. Cioè, se tu alla festa scudetto manco lo festeggi, manco alzi la bandiera tricolore, dici io l'anno prossimo punterò a vincere la Champions perché questa è robina da poveri, cioè lo scudetto. Dopodiché se ne va Spalletti e mi comunichi ancora a chiare lettere, perché l'italiano è la lingua più difficile del mondo, però è molto chiara e inequivocabile certe volte, nonostante lui cerca di fare un giro di parole per arrivare al concetto finale. Mi dici, prendo a Garcia seguendo lo schema tattico passato, io ti sto ascoltando, ma allora miseria imbecille, miseria imbecille non a lui, miseria stronza, scusate il termine, perché fai il contrario di quello che siamo stanchi? Io ti vengo dietro, se tu compri Nathan e mi dici dobbiamo aspettarlo 6 mesi, io ti vengo dietro, se tu mi dici il prossimo scudetto per una questione organizzativa, economica, eccetera, eccetera, ci vuoi in altri 15 anni, io da tifoso ti vengo dietro, non mi puoi dire alla festa scudetto l'anno prossimo andremo alla Champions, non mi puoi presentare Garcia a Capodimonte nel Bosco Reale, in pompa magna, lui farà, seguirà il dettame tattico del passato allenatore e poi fa tutto il contrario. Cioè, non lo so ragazzi, vi ascolto per radio ed è sempre un piacere.
Grazie Antonio, grazie Antonio. Direttore, insomma, i tifosi vanno dietro a De Laurentiis, a quello che dice, ovviamente.
Ma non si discute proprio, nel senso che ci sono oramai tutti, è diventata una, come devo dire, un profeta. E tutti, però l'abilità del profeta è quello di aversi ingraziato, va bene, in favore di quasi tutti, i quali a loro volta, pur di non, come devo dire, tacciati per quelli che minano la tranquillità dello spogliatoio e della società, delle volte zittiscono e sbagliano. La verità è uno. E rispondo al nostro interlocutore. Per Aurelio doveva fare una cosa, o meglio, due cose. La prima cosa era pigliare un grande difensore e basta. Ma siccome lui ha scelto il quinto, così come ha scelto il quinto degli allenatori, ma avendolo scelto lo doveva chiudere in una stanza e dire: senti Garcia, in Italia noi non ci vendiamo il champagne, noi ci vendiamo il spumante o la sprino di casetta, no,
Francia corta, Trento Doc
o la sprino di casetta che non si trova più, o la sprino di casetta che non si trova più. Noi dobbiamo giocare tale e quale l'anno scorso, tu mi hai capito? È chiaro, visto che tu entri anche nelle spogliatoie, fai il dottore, fai tutto quello che devi fare, sei bravissimo nel campo finanziario, però sei eccessivamente, come ti devo dire, marchese del grillo delle scienze, che sei convinto che conosci tutti, ma non è vero. Allora ti dico, tu devi giocare in questo modo. Ecco, questo è il nostro canoa, perché il signor Spalletti non ha vinto il primo campionato proprio per fare il famoso sottapunto, caro Garcia, che c'era un giornalista a Napoli che gli piaceva, che si chiamava Cipuri, cioè tu.
Zielinski sottopunta, faceva la scuola.
Tu. Allora, noi non dobbiamo fare queste cose, dobbiamo giocare in quel modo, come hai capito?
Allora, Lucio da Napoli scrive: caro Gif, l'odio verso i giornalisti purtroppo è il risultato di campagne fatte soprattutto dal mondo politico per cercare di screditarvi, e questo è un campanello d'allarme per la nostra democrazia. Basta vedere come la Meloni cerca sempre di evitare le domande scomode. Abbiate sempre la schiena dritta, siete l'ultimo baluardo del popolo verso i potenti. Lucio da Napoli: la gente deve capire che i giornalisti non campano per se stessi, sono degli intermediari tra i fatti e la gente, i fatti e il pubblico,
posso dirti una
degli
cosa.
Intermediari che devono raccontare la verità alla gente, lo avete
allora
capito o no? Tutti quelli che ci screditano,
verità,
che screditano la categoria dei giornalisti, lo devono capire. Il giornalista posso è dalla parte della gente, non posso dalla parte degli cosa. Altri.
Sì, non di scandale. Allora, come in tutti i campi, ci sono i bravi professionisti e i professionisti meno bravi. Il giornalista, come prima cosa, il primo comandamento è la cronaca, fare cronaca,
raccontare nel miglior modo possibile ciò che accade,
raccontare. Poi nella considerazione devono andare a trovare le fonti, certo. Non chi gli dice la cosa Cicero Prodomo sua, ma devono indagare.
Che molto spesso fanno i procuratori, che dicono,
bravo,
la cosa a proprio vantaggio,
bravo,
quello che gli
e
fa
allora,
comodo. Io infatti non li sento,
carità,
quasi mai i procuratori. Quasi
ma
mai.
No, ma bisogna sentirli, però dopo, come ti devo dire, arricchimento della notizia. Ma non tacere qualche notizia, oppure rispondere quando qualcuno dice, tu dici delle stupidate, non si dice, non si offende la dignità degli altri. Quindi il giornalista sbaglia quando vuole fare il tecnico, quando dice a 4, a 3, a 2, a 1, a 0, la sbaglia.
Vabbè, ma deve raccontare pure come gioca una squadra.
No,
scusa.
Deve raccontare, sì. Una cosa è raccontare, una cosa è dare un giudizio. Per me questo giocatore è bravissimo. Come fai a dirlo che è bravissimo?
Vabbè, ma quelle sono opinioni, direttore.
Ah, bravo. Però
quando distinguiamo i fatti dalle opinioni, ovviamente.
Io sto portando un esempio, caro Gianluca. L'esempio del coltivatore diretto, cioè del contadino che sta sempre nei campi, nel terreno, a coltivare i pomodori. È l'agronomo che viene dall'università di Howard oppure di Portici, il quale sa tutto sui pomodori, ma non è mai andato in un campo di pomodoro, non sa appena cresce come si deve togliere o come si deve innaffiare. Allora lasciamo agli esperti questa cosa, poi il giornalista dall'alto della sua cultura fa la cronaca e fa la propria considerazione.
Stop, magari è tutto chiaro, è tutto tecnici, chiaro.
Su un mestiere non tuo, ma che tu praticamente dopo tanti anni hai assimilato, mi sembra sbagliato. Dire quello non capisce niente, non puoi dirgli fino a un allenatore dopo 30 anni, non capisce.
No, no, assolutamente, siamo chiari. Direttore, Osimhen con la sua Nigeria ha segnato una tripletta nel 6-0 della Nigeria contro il Sao Tomé. Lei lo conosceva questa squadra, il Sao Tomé?
Sao Tomé, io so che era una marca di caffè.
Di caffè. Insomma, forse arriva, deriva da lì. Qualificazioni Coppa d'Africa 6-0, 3 gol di Osimhen. Parleremo anche di Osimhen tra poco, ancora con Enrico Fedele. Ci fermiamo un minuto e torniamo. Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni con voi per Forza Napoli Sempre, Tony Mola in regia, un po' di messaggi WhatsApp e poi andiamo dal direttore Fedele, eccoli qui.
Gifu, buongiorno, Geppino Mele.
Buongiorno Geppino.
Purtroppo l'italiano è una lingua ancora sconosciuta, non ti rammaricare, sempre Forza Napoli.
Va bene, ce la dobbiamo prendere con l'italiano, non lo so, è una lingua sconosciuta ma molto bella.
Buongiorno, Marco Pettina.
Non riusciamo a sentirti, è troppo basso il tuo messaggio, caro amico. Sentiamone un altro e poi andiamo da Enrico Fedele.
Caro Fedele, ecco, sei uomo di poche parole, non dici la verità, l'hai detto quella roba là, hai detto. Poi intervieni in radio e dici sempre a modo tuo, sei solo un guanto.
Come deve dire, a modo di chi? Scusa, interviene in radio e dice le cose che pensa ovviamente il direttore Fedele, o no, direttore?
Non ho capito questo tono di
direttore. È un tono un po' polemico.
Cioè, che diceva?
No, diceva che lei dice le cose sempre in modo suo.
No, io dico le cose vere. Che non sono un pappagallo. Cioè, non dico le cose che gli altri vogliono che io dica. Ah, questo c'è dubbio. Lo diciamo.
Sono in attesa che l'ordine dei giornalisti, vista la collera presa per il termine cazzate, faccia un comunicato sull'articolo di Ziliani sul Fatto Quotidiano.
Ma Ziliani oramai si sa che eccede, e allora quando un giornalista eccede per avere il like in più o una lettura in più, secondo me si sbaglia, gli eccessi fanno sempre male. È un ottimo giornalista, però dovrebbe essere meno accanito, meno tifoso.
Allora, l'Asprinio di Aversa, ci scrive Lucio De Cicco, Lucio De Cicco è un grande esperto, ci ricorda che è coltivato con le famose alberate in altezza, unico vitigno al mondo, cioè alto, molto alto. Un abbraccio da Lucio De Cicco. E poi, caro direttore, ma io ricordo le parole di, a proposito di quello che dicevamo prima, no? Dei procuratori, di quello che dice le cose, Cicero Prodromo sua, il calcio è una bugia, diceva Benitez, proprio nel suo periodo napoletano. Secondo lei, gli agenti dei calciatori o anche De Laurentiis dicono sempre la verità?
Mai.
Quasi mai. Quasi mai? O mai?
No, però non dicono bugie. Cioè,
e che dicono, scusa?
No, dicono quello che possono dire. Il calcio è fatto di un credo assoluto. Mi senti?
Sì.
E qua il Napoli ha saputo fare quello di fare trattative sotto traccia, di non dire mai le cose che veramente si devono fare se non ai diretti interessati.
con un obbligo di non parlare. Io ho fatto trattative, le dico sempre, avevamo ceduto un grande giocatore la sera in televisione, è stato detto che questo giocatore era incedibile.
Chi era il giocatore?
Crespo.
Chiaro? Quindi hai ceduto alla Lazio? Dal Parma alla Lazio.
Allora ti dico che queste cose fanno parte. L'assoluta riservatezza, il calcio è fatto di assoluta riservatezza. Poi, quando il procuratore vuole praticamente ingraziarsi il proprio assistito che magari è scontento, che dice che non trova squadra, parla con qualche amico e dice: senti, così ho delle richieste, e allora ognuno fa il proprio mestiere, ma senza malizia, senza cattiveria.
Certo.
Allora, quando vedete scritte tutte queste cose, si fa, non si fa, se fa il contratto, Zelischi, purtroppo bisogna scrivere. E delle volte si fa, come direvo dire, si fanno gli incontri, e meno male, perché sennò di che parlerete?
Certo.
Allora, la realtà di chi sta dentro, di chi l'ha fatto per decenni, è questa. Cioè praticamente andare sotto traccia, che Zelischi non può rinnovare il contratto, ma mi sembra una cosa così logica che se lo facesse deve cacciare il procuratore.
Allora, questo amico scrive: più che la società Calcio Napoli sembra la bancarella del Torrone, una vergogna a carattere internazionale, scrive questo amico. Gianluca, qualsiasi cosa sia stato scritto, non si può fare un comunicato stampa del genere. Ce l'ha col comunicato stampa e col termine. Cazzate, questo amico, noi abbiamo solo parlato di stile, non di sostanza, perché no, la sostanza non cambia ed è probabilmente anche corretta.
Secondo te, era obbligatorio che il presidente applaudisse Giuliani?
No, perché lo ha fatto?
Lo ha fatto per riconfermare quello che ha detto.
Per dire agli altri, suffragare, valorizzare ulteriormente.
Censurato. Vedete che ci sono soggetti che la pensano come me? Allora non sarebbe stato meglio il silenzio?
Ha rafforzato il suo termine, il suo concetto, insomma, lo ha rafforzato con questo
Zilliani.
Allora, bravo. Francesco scrive: finché non capirete che programmi di filo diretto con messaggi e vocali sono assimilati ai social dove scrivono di tutto e di più, sarà sempre così. Non state lì a ribattere che il fegato se ne va. Grazie anche per questo consiglio, caro amico. 0816363663, una telefonata con Enrico Fedele prima di salutarlo. Però, direttore, se le dico che il calcio di Garcia rispetto a quello di Spalletti è difesa più bassa, più verticale, con le ripartenze, meno possesso palla e più individualità, ho detto cose giuste?
No, hai detto delle buone cose. È un calcio che praticamente deve essere insegnato e deve essere assorbito da una squadra che giocava a memoria. Mi sembra così strano, e io le voglio vedere le prossime tre partite, perché è inutile. No, forse tre partite, ma non
Ho capito, c'è anche la Champions, però
con la Champions le mette la Champions con chi?
Col Braga.
Braga, questo nome mi dà tanto l'idea di pantaloni.
E con i pantaloni portoghesi di Enrico Fedele chiudiamo il collegamento qui. Direttore, grazie per essere stato con noi, grazie, ci sentiamo nei prossimi giorni a Braga dall'idea dei pantaloni. È arrivato anche Gigi Soriani con le sue braghe, il nuovo DJ dello stadio Maradona, incredibile, l'avete sentito? La musica a palla proprio, c'era a palla per Napoli Lazio, a palla. Vabbè, andiamo in pubblicità a palla, vai Soriani, a tra poco. Diretta Gianluca Gifuni con voi per Forza Napoli sempre, Gigi Soriani adesso in regia. Antonio D'Aversa scrive: buongiorno Gif, come in tutte le categorie ci sono i più bravi e i meno bravi, il problema della stampa è che purtroppo a volte le informazioni sono un po' trappole e bisognerebbe valutare bene la fonte prima di pubblicarle, indubbiamente, e forse non tutti lo fanno. Sentiamo questo messaggio vocale.
Ciao Gianluca.
Ciao, buongiorno.
Non pensare a nessuno, siete ottimi giornalisti, tu e tutta la tua redazione. Un appunto cortesemente.
Sì.
Nella sigla iniziale, a posto dello Stato San Paolo, potresti far aggiustare Stadio Maradona? Grazie, saluti Giuseppe.
Forza. Caro Giuseppe, adesso ci attiveremo anche in questo senso. Un altro messaggio prima di andare dal prossimo ospite, che è il professor Guido Trombetti, a tra poco con lui.
Buongiorno Luigi da Napoli. Buongiorno, d'accordissimo Luigi. Con l'ascoltatore che ha chiamato prima parlando della non comunicazione corretta di De Laurentiis, e solidarietà alla classe dei giornalisti, ovviamente, tranne alcuni casi. Voglio dire, giornalisti che non operano bene. Detto ciò, vorrei dire che il presidente del Napoli di calcio non capisce nulla. Cioè, tecnicamente lui non sa nemmeno il pallone quanto pesa, non sa nemmeno le linee, le misure dell'area di rigore.
Vabbè, non lo sappiamo.
È un imprenditore che fa bene, fa bene impresa per lui. Dopodiché la congiuntura ha voluto che lui vincesse uno scudetto, che secondo me è stato un miracolo, ma vedete che non ha fatto nulla per continuare il ciclo. Uno che prende Garcia e dice che fa i stessi schemi Spalletti, vuol dire che pallone non capisce niente.
Va bene, professor Guido Trombetti, buon pomeriggio.
Caro, buon pomeriggio.
Senta, ma ha letto l'articolo di Ziliani, insomma, che prende spunto dal termine cazzate del comunicato del Napoli dell'altro giorno, sotto certi aspetti lo giustifica e dice che è peggio farle le cazzate, se ne fanno tante, piuttosto che nominarle, come ha fatto il Napoli nel suo comunicato, e ha ricevuto anche i ringraziamenti del presidente De Laurentiis. Ringrazio Paolo Ziliani per aver regalato all'esercito dei bacchettoni un esemplare lezione sul significato del termine cazzate, come spiegato dalla Treccani e da tanti altri dizionari fino all'Accademia della Crusca. Ora, al di là di questo rapporto Ziliani e dei ringraziamenti di De Laurentiis, mi viene anche da pensare che Ziliani, che è un giornalista, ha, con il suo articolo, diciamo così, delegittimato quei giornalisti che erano stati presi di mira dal comunicato ufficiale del Napoli. Questo è poco ma sicuro. Insomma,
ma Ziliani è uno che è intelligente e che fa giornalismo facendo spettacolo, quindi lo dovete mettere nel conto tutto questo. Non credo che si possa eleggere al rappresentante della categoria dei giornalisti. È un atipico intelligente, estroso, e il suo spazio sta nelle posizioni controcorrente. Insomma, non so come, che vi devo dire, mutandis mutandis, pensate a Sgarbi. Si può discutere il fatto che Sgarbi sia un uomo intelligente e colto, però il suo spazio era costruito sulle posizioni di rottura e antitetiche al buon senso e alla ragionevolezza. Quindi si fa parte del gioco tutto
il
questo.
Titolo è cazzate, guai a usare quella parola, spararle invece è perfettamente lecito. Ma perché secondo Guido Trombetti sono arrivati poi ringraziamenti a Ziliani da parte di De Laurentiis, per rafforzare il suo concetto?
Ma perché lui era stato, come devo dire, censurato dall'associazione dei giornalisti, che aveva pesantemente criticato, e gli è sembrato di uscire dall'angolo. Ma è un gioco delle parti,
sì, è vero.
Anche stucchevole, insomma.
Vero.
Secondo me non ci dobbiamo dedicare più di tanto tempo.
No, solo perché oggi è venuto fuori questo articolo sul Fatto Quotidiano. Ma invece passiamo a Spalletti. L'ha vista la Nazionale l'altro giorno? Ha rivisto un po' il di Napoli del passato?
Ma io non ho visto nessun Napoli, ho visto quello che mi aspettavo, cioè che l'Italia è un paese che dal punto di vista calcistico è veramente alla frutta. L'Italia calcisticamente è un paese modestissimo, i calciatori sono modestissimi, e non so quanto potrà incidere Spalletti, che è un grandissimo tecnico, un grandissimo maestro di calcio, poi se sarà anche un grande selezionatore, vabbè, questo lo vedremo nel tempo, ma insomma i giocatori sono quello che sono, gente modesta. Non mi viene a dire che si può fare il grande calcio con Cristiano, insomma. Ma guardate, addirittura lo stesso Buffon, no? Che è diventato una specie di totem intoccabile, vabbè? Ma vi rendete conto che sono anni che fa cappellate su cappellate?
E intende noi... Donnarumma, intende?
Chiedo scusa.
Donnarumma.
Sì, Donnarumma. Eppure sembra essere diventato un giocatore intoccabile, non se ne può parlare, è più forte di Yashin. Ma l'avete guardato sta nazionale? Ma Immobile non fa un gol in nazionale manca a pagarlo a peso d'oro, mentre in Italia fa strascendo, perché il calcio in Italia è ormai modestissimo.
Senta, Trombetti, una curiosità: Spalletti continua a vedere poco Raspadori, l'ho fatto entrare all'89esimo minuto, Garcia lo vede molto di più rispetto al vecchio allenatore del Napoli, possiamo dirlo.
Io credo che Spalletti in due giorni o tre non poteva sovvestire, diciamo la verità, le gerarchie. Già ha lasciato fuori, non ha manco convocato gente come Giorginio, Verratti pare che invece non ci sia voluto andare in nazionale.
Sì, perché è un problema, qualche problema fisico e psicologico, e quindi ha rifiutato
lui. Era un po' complicato fare fuori Immobile, perché se avesse giocato a Spadoni, se lo vogliamo far rendere al massimo, a Spadoni fare il centravanti, quindi riceveva il posto di Immobile, naturalmente con altri schemi, con un'altra logica. E niente, insomma, Spalletti dopo due giornate che poteva fare.
Allora, abbiamo detto che Osimhen ha segnato tre gol nel 6-0 della Nigeria sul Sao Tome nella partita valevole per le qualificazioni alla Coppa d'Africa. È chiaro che Osimhen è il valore aggiunto di questo Napoli, e il Napoli spera di vederlo sempre meglio e non come lo ha visto con la Lazio, dove è stato bloccato dai due difensori.
La Lazio, Osimhen è stato penoso come tutti.
Come quindi tutti.
Non ha fatto nessuna differenza di niente. Quindi noi dobbiamo soltanto sperare, perché questo è adesso il grande cruccio di tutti noi. Ma il vero Napoli del primo tempo o il disastro del secondo tempo?
E secondo lei?
Secondo me è quello del primo tempo, e dovrà ricostruire uno stato atletico che sembra insoddisfacente. Quando tu perdi tutte le seconde palle, vuol dire che non ci sei fisicamente. Speriamo che Garcia ritrovi rapidamente in questa squadra la brillantezza atletica, perché è una squadra, a parte il problema di Kim che va risolto con opportuni accorgimenti, questa è la squadra dell'anno scorso, non si può essere distolta.
Però quando vuoi cambiare troppo dal punto di vista del gioco probabilmente ci vuole un po' di tempo. Spalletti ci ha messo tempo, un anno, per creare la squadra dello scudetto, e forse a Garcia richiede, il suo lavoro richiede un po' di tempo. Senta Trombetti, il prossimo titolo del suo editore, sì.
Gianluca, anche perché se non cambi muori, perché gli altri imparano e ti bloccano.
Ecco.
Il gioco attraverso Lobotka è clara, ormai è noto a tutti e hanno trovato gli antidoti, quindi Garcia è obbligato e fa benissimo a cercare le varianti.
Sono d'accordo con lei in quasi tutto il concetto che ha appena espresso. Professor Trombetti, quale sarà il prossimo titolo e la prossima curiosità in questa seconda settimana di sosta del suo editoriale, Trombetti? Su cosa si soffermerà?
Il mio editoriale di domani è tutto sulla nazionale e sulla mediocrità degli uomini che il calcio italiano è capace di produrre, una mediocrità totale. Quindi io credo che non c'è allenatore che tenga. Hanno preso il meglio che c'è sul mercato, cioè Spalletti, speriamo bene. Lo vedremo già domani sera.
Sì, domani c'è l'obbligo di vincere con l'Ucraina a Milano. Grazie professore per essere stato con noi. La leggeremo domani mattina sul Mattino.
Saluti a tutti.
Grazie a Guido Trombetti, ma dico io e chiedo a qualcuno più preparato: qual è la differenza tra giocatori che guadagnano milioni di euro l'anno e i giocatori della Macedonia? Ci deve pure essere un motivo di tanta disparità? No, perché io non me ne sono accorto. Poi non si può sentire che al 60esimo non ce la facevano più, un calo fisico, ma vanno al mercato di notte, eppure non è stata una partita dispendiosa. Sul risultato di 1-0 per noi, invece di chiuderla, ci siamo proprio seduti. Veramente imbarazzanti per essere l'Italia. non c'è differenza nel calcio, uno può guadagnare uno, l'altro mille, ma possono essere sullo stesso livello dal punto di vista del gioco e della corsa, su questo non ci sono dubbi, dipende poi dal mercato e dal paese dove si gioca la questione danari, soldi e ingaggi. Ma Garcia non era stato preso per continuare con il gioco di Spalletti? Evidentemente sì, lo ha detto anche De Laurentiis in sede di presentazione, il 4-3-3 puro lo aveva cercato con lanternino e l'aveva trovato, ma è evidente che Garcia invece sta cercando una distanza rispetto al passato, forse per quello che diceva Trombetti poco fa, perché il gioco di Spalletti ormai è stato imparato dalle altre squadre che hanno trovato gli antidoti e quindi è necessario cambiare registro per cercare di sorprendere gli avversari di partita in partita. Tra poco un'altra ora di grande calcio con Marte Sport Live e Dario Sarnataro sino alle 14. Ringrazio Tony Molai e Gigi Soriani in regia, ringrazio tutti voi per la cortese attenzione. Forza Napoli sempre, torna domani puntuale alle 12. Adesso arriva Marte Sport Live, a tutti un buon pomeriggio.